è la prima serata di incontro attraverso il quale incontriamo la popolazione per orientare l'amministrazione nella stesura del nuovo piano di governo del territorio. L'incarico è stato dato dal professor Baggi, che è con noi questa sera, incarico per l'iniziativa di questo nuovo piano di governo del territorio. Quello che è l'obiettivo di questi incontri, questo appunto è il primo di 4 incontri che andremo a fare anche nel mese di maggio con le varie categorie sociali, ma ai quali potete partecipare, comunque possono partecipare tutti i cittadini, proprio perché vogliamo raccogliere questo, informare la cittadinanza rispetto a quello che è il metodo di lavoro per costruire una propria democrazia, ma soprattutto per poter entrare in dialogo così anche spontaneamente. Quindi credo che durante la serata potrete fare le domande, se vi interessa, così per chiarirci tutti quelli che sono, quello che è il metodo per costituire questo piano di governo del corpo. Ricevo l'appunto di qualcuno che diceva potevate mettere anche i manifesti, giustamente, è vero, guarda, io proprio l'altro giorno ho mandato anche alle televisioni una mail, non ho letto anche in televisione, che era scritto sul giornalino, era scritto nel programma delle serate. Lo faremo per i prossimi incontri, faremo alcuni manifesti. Io spero, credo che comunque sia più la chi lo sapeva, diciamo, penso comunque qualcuno ha contattato, anche noi amministratori, molti lo sapevano, magari poi vabbè, l'informazione sempre mi fanno in modo più diffuso, sperando che più gente risponda a queste serate. Per noi, diciamo, poter fare questo piano di territorio passa attraverso chiaramente il coinvolgimento della popolazione, come l'ha detto la legge per qui. Io ho lasciato la parola a Pietro Baggi, che comunque in questi 2, 3, 4 anni ha già portato avanti circa 6-7 piani di governo del territorio in altri paesi della provincia, ma anche della regione. Quindi sono 10 a oggi, insomma. Quindi di esperienza ne ha. Quindi con lui vediamo di poter fare un bel lavoro. Quindi lascio la parola a lui, se non ci sono altri interventi, se non altri, assegniamo il microfono perché poi.
Ok. Io volevo fare una piccolissima precisazione che poi dirà anche l'architetto. La differenza sostanziale, ma come siamo stati abituati nell'urbanistica, a questa nuova rivoluzione che è stata la legge 12 regionale, è che una volta il piano di regolazione generale, che era quello che normava l'urbanistica e quindi la costruzione del territorio, veniva fatto sostanzialmente dall'amministrazione in base a determinate scelte. Il coinvolgimento della popolazione c'era e non c'era. La svolta fondamentale è che la legge dà la possibilità proprio di una partecipazione reale, costruttiva della popolazione, ma non tanto per andare a creare norme, che queste sono cose tecniche, ma quanto proprio a partecipare coltivando le proprie esigenze in modo tale che l'amministrazione possa farne tesoro e soprattutto coinvolgere quelli che sono i privati, sia a livello di categorie, sia a livello di costruttori, ma anche e soprattutto a livello sociale e di servizi, perché il nostro territorio ormai non è che possiamo fare chissà che cosa, è da qualche punto edificato. Dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo e soprattutto sfruttarlo anche in armonia con quello che sono i nostri paesi limitrofi, cioè quindi creare dei servizi che possono essere utilizzati da tutti e utilizzare le cose. Quindi la partecipazione della popolazione è fondamentale, soprattutto è fondamentale nei confronti del progettista, del piano, perché possa effettivamente fare un piano di governo del territorio che sia in funzione davvero dell'evidenza della nostra popolazione.
Grazie. Io vi saluto tutti. Vi preannuncio che dovrete abituarvi almeno nel prossimo anno, a vedere in giro spesso per i vostri territori, sottoscritto, l'architetto Galizzi e tutti i nostri collaboratori, perché la conoscenza, e questo valeva anche per il piano regolatore, per il tradizionale piano regolatore generale, la conoscenza passo passo del territorio che si deve pianificare e governare è per noi fondamentale. Con il piano di governo del territorio diventa fondamentale anche la conoscenza più diretta della popolazione e delle sue attività e dei suoi bisogni. quindi per noi diventerà fondamentale non solo conoscere il territorio, ma anche frequentare le attività, frequentare le associazioni, frequentare il comune, perché il livello di informazioni di cui avremo bisogno sarà molto più ampio e molto diverso anche in parte rispetto a quelle tradizionali che necessitavano per il piano lavoratore generale. Questo non so se voi riuscite a leggere, però vabbè, comunque vedete se dico io le cose. Il piano regolatore generale sostanzialmente era il piano urbanistico per eccellenza, era il piano che di fatto decideva, io adesso semplifico, dove costruire e dove non costruire. Si occupava essenzialmente dell'uso del suolo e della destinazione delle proprietà private e pubbliche, della destinazione d'uso e della destinazione urbanistica. Il piano di governo del territorio, che non è caso il piano di governo, si occupa invece in primis della messa a punto di quelle azioni e di quelle proposte che possono tradurre in fatti concreti i programmi delle amministrazioni comunali. Quindi si occupa anche di uso del suolo e anche di questioni di tipo urbanistico, ma si occupa in primis e soprattutto di questioni sociali, economiche, infrastrutturale, di questione culturale. E questo soprattutto nel primo dei documenti che compongono il piano di governo del territorio, cioè nel documento di piano. Il documento di piano è sostanzialmente il documento di indirizzi e di strategie. È composto da una serie di analisi, è composto da una serie di relazioni, è composto da una serie di tavole grafiche. Si conclude con una tavola di progetto che però non ha una valenza prescrittiva, ha solo una valenza di indirizzi. E questo è importante sottolinearlo fin d'ora. Laddove la tavola finale di progetto del documento di piano dovesse individuare, anche qui semplifico, aree edificabili, aree di trasformazione, immobili da sostituire, Queste previsioni valgono solo come indicazioni e non come prescrizioni. Quindi non hanno effetto sul regime giuridico dei suoli, non hanno effetto sul regime delle proprietà. Queste previsioni avranno effetto soltanto se recepite dai due strumenti operativi che compongono il piano di governo del territorio, cioè il piano delle regole e il piano dei servizi. Il piano delle regole è di fatto dei tre documenti, delle tre articolazioni, quello che più si avvicina al piano regolatore generale, perché si occupa infatti di disciplinare l'assetto futuro del territorio già edificato e di disciplinare la tutela del suolo non edificato, per le aree di tutela ambientale, per le aree agricole, per le aree a parco e via dicendo. Analogamente il piano dei servizi è il piano, si dice, della città pubblica, cioè di tutte quelle parti del territorio comunale che sono destinate alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Non solo i tradizionali, quelli che venivano chiamati una volta gli standard urbanistici, cioè i parcheggi, il verde pubblico, le attrezzature collettive in genere, ma anche di quei servizi cosiddetti immateriali, cioè i servizi alla persona, il trasporto scolastico, tutte quelle forniture che il comune o comunque l'ente pubblico in genere, ma anche le organizzazioni private forniscono alla persona e ai suoi bisogni, senza, in modo non fisico, senza che ciò che con ciò si necessiti di individuazione di attrezzature particolari. Quindi il piano dei servizi diventa uno strumento più articolato, è uno strumento anch'esso operativo e come il piano delle regole ha effetti prescrittivi. Mentre il documento di piano, cioè lo strumento di indirizzo e di strategie, ha una scadenza precisa, cioè ogni 5 anni deve essere rivisto, comunque riadottato se non rifatto, proprio perché è legato al programma di mandato di ogni amministrazione comunale. Il piano delle regole e il piano dei servizi non hanno alcuna scadenza. Potrebbero valere anche dei decenni, teoricamente. Dopo la prima adozione e quindi approvazione del piano di governo del territorio, per cui la prima in assoluto, quella che andrete a fare, da quel momento in avanti i tre documenti potranno essere variati indipendentemente l'uno dall'altro. Quindi le amministrazioni a venire dovranno obbligatoriamente rifare il documento di piano, o comunque rivederlo, attestarne ancora la validità ogni 5 anni. E poi, via via, a seconda dei bisogni e delle necessità del momento, variare il piano delle regole, indipendentemente dagli altri due, variare il piano dei servizi. Naturalmente, la complessità che è stata inserita all'interno di questo strumento, o meglio, più che la complessità, l'articolazione delle questioni che occorre andare ad affrontare, rendono anche per noi, io qui non sono abituato a questa cosa, non devo toccare niente perché sennò qua sparisce tutto. Rendono anche per il pianificatore la necessità di prepararsi ad affrontare questioni che fino a questo momento non abbiamo ancora affrontato. Uno, ascoltare l'amministrazione committente e la collettività e predisporsi a aiutarla a risolvere problematiche che fino a questo momento non erano proprie del pianificatore, cioè le questioni di tipo economico, le questioni di tipo sociale, cioè la risposta ai bisogni e la soluzione di problematiche che sono all'interno della complessità della prima politica. E quindi predisposti a conoscere temi sociali, economici, culturali, che dice. Questo comporta anche la necessità per noi di sviluppare delle capacità di relazione, non più solo con l'amministrazione comitente, ma anche con la popolazione, le attività, i bisogni sociali, le associazioni di ogni ordine di grado che agiscono sul territorio, le rappresentanze organizzate della popolazione. E in questi termini saperà anche interpretare questi bisogni, riportarli all'amministrazione e fare in modo che avvenga sempre un incontro, una collaborazione tra l'ente pubblico e la collettività che esprime questi bisogni. Conseguentemente nasce la necessità per chi pianifica, per il progettista di un piano di governo del territorio, di dimostrare sempre indipendenza, che non vuol dire, adesso io semplifico, non obbedire ai disegni e alle indicazioni dell'amministrazione che ha dato l'incarico, ma anche sapersi fare, divenire l'interprete dei bisogni della popolazione, in tutte le sue articolazioni e delle sue organizzazioni, e riportare all'amministrazione comunale, essere solo un abito fra le due istanze. Alle tre articolazioni che compongono il piano di governo del territorio si aggiungono poi due ulteriori elaborazioni che poi imparerete a conoscere, perché anche queste comporteranno una serie di passaggi partecipati. Questa volta meno con la popolazione direttamente, più con le organizzazioni, con i comuni confinanti, con gli enti pubblici sovraordinati. La prima è la valutazione ambientale strategica, che è tante basse. La seconda è la componente idrogeologica e sismica. Abbiamo imparato anche con i fatti più recenti in Abruzzo, ma in Italia siamo abituati ricorrentemente a queste questioni. La questione sismica nel nostro paese è uno dei fatti importanti, dovrebbe essere uno dei fatti importanti di tutela del territorio e quindi anche della vita delle persone. La regione Lombardia si è fatta interprete di queste esigenze già dalla emanazione della legge 12 e quindi a quello che era il tradizionale studio geologico ha aggiunto anche lo studio idrogeologico, che riferito alla sicurezza dei corsi d'acqua, e lo studio sismico è riferito appunto alla messa a punto di una disciplina specifica derivante dall'analisi dell'eventuale pericolosità sismica del territorio che si va a pianificare e a programmare, e che divengono insieme una componente del piano di governo del territorio. Per cui non si parla più di studio geologico allegato al PRG, come quasi una cosa a sé stante, ma di componente essenziale del piano di governo del territorio. Le carte del piano delle regole e le carte del documento di piano saranno integrate, sovrapposte a quelle della pericolosità geologica, della pericolosità idrogeologica, della pericolosità sismica, per dare modo all'amministrazione comunale e alle sue componenti e al cittadino e all'operatore di avere su un unico elaborato l'insieme degli indirizzi da seguire. Quindi, dove, sempre semplificando, dove si può fabbricare, ma anche dove occorre mantenere e raggiungere determinate cautele per, in base alle caratteristiche del sottosuolo, in base alle caratteristiche del corso d'acqua, in base alle caratteristiche, alla pericolosità sismica rilevata sul territorio o nelle sue varie parti. Dal punto di vista procedurale, il piano di governo del territorio segue lo stesso iter che seguiva il piano regolatore generale. Viene adottato dal Consiglio Comunale, viene trasmesso alla provincia che provvede a un esame di compatibilità con il suo piano territoriale di coordinamento, viene pubblicato per 30 giorni, viene sottoposto ad osservazione dei cittadini per altri 30 giorni, quindi viene definitivamente approvato. La prima fase che inauguriamo sostanzialmente stasera, ma che in realtà si era già avviata con l'avvio del procedimento del TGT e la raccolta delle istanze e richieste dei cittadini, è quella della partecipazione. La partecipazione passa attraverso diverse fasi, non ha un iter specifico, ogni comune la gestisce come meglio crede. Naturalmente nei comuni più piccoli è più facile organizzare una serie di passaggi partecipati, nei comuni più grandi diventa un po' più complicato per via dell'articolazione delle sue componenti, del grande numero di associazioni. Noi a sede abbiamo avuto che fare con circa 65 associazioni locali, da quelle della caccia a quelle alle varie associazioni che si occupano di questioni sociali, a quelle degli alpini, insomma, 65. E queste erano soltanto le associazioni volontarie. Spero che non comune come me ce ne sia di meno.
Non si parla così.
Allora, comunque. E comunque anche il rapporto con le associazioni diviene fondamentale, soprattutto da un lato per raccogliere le istanze e i bisogni, che ovviamente per chi opera sul territorio conosce molto meglio di chi è esterno. E in secondo luogo anche per una questione di conoscenza delle persone e delle problematiche che sono insiti in ogni collettività. Il secondo momento che riguarda anche voi è quello riferito alla distribuzione e raccolta di una serie di questionari che vedremo poi alla fine di questo regolamento, destinati sia alle famiglie che agli operatori economici, che sono finalizzati essenzialmente a continuare questo percorso di conoscenza che noi dobbiamo intraprendere. In questo caso le famiglie, tra l'altro, sono finalizzati essenzialmente non tanto a sapere i fatti interni delle famiglie che non ci interessano, quanto a capire qual è il livello di soddisfazione di ogni cittadino dell'abitare all'F piuttosto che in un altro comune, e quali sono i bisogni che esprime il cittadino, quali sono le carenze che rileva. Le assemblee con la popolazione e con la rappresentanza sociale di categorie sono l'ulteriore momento di partecipazione, a cui si aggiungono poi una serie di momenti partecipati che riguardano le popolazioni, i comuni intorno che confinano direttamente con quello da verificare, le conferenze con gli enti superiori che normalmente sono, si traducono in 3-4 incontri, che sono obbligatori all'interno della messa a punto della valutazione ambientale strategica, che ho dimenticato prima di spiegarvi cos'è un albero di questo tipo. Si tratta sostanzialmente di un momento di studio e di elaborazione che affianca l'elaborazione del documento di piano, ma sostanzialmente accompagna tutto l'iter del piano di governo del territorio ed è finalizzata a valutare dal punto di vista ambientale quali possono essere le ricadute positive o negative delle scelte che andremo a fare. Nel caso in cui vi fossero ricadute negative, la valutazione ambientale strategica indica le azioni per mitigare o eliminare queste ricadute negative. La previsione di una strada, la previsione di un nuovo insediamento residenziale, la trasformazione di una fabbrica dismessa, la previsione di un nuovo parco pubblico piuttosto che di un nuovo campo sportivo. Tutto questo è una ricaduta. In base all'ambiente che circonda questa nuova opera, oppure in base al tipo di paesaggio, anche, anche dal punto di vista, visuale, percettivo, si rapporta, e quindi la bassa ha il compito di accompagnarci e di dirci, attento che lì forse meglio non andare, oppure ci vai ma usa queste cautele. Proseguendo con la questione della partecipazione, una volta messo a punto un primo quadro di intervento, un primo quadro previsionale, vi sarà una presentazione preventiva delle varie componenti dell'amministrazione comunale, prima quella interna, i vari assessorati, quindi la giunta, quindi il consiglio comunale, quindi le organizzazioni esterne. Da quel momento si parte con gli aspetti procedurali formali, l'adozione da parte del consiglio comunale, la pubblicazione, l'osservazione dei cittadini e infine l'esame di queste osservazioni e quindi l'approvazione finale. Una volta approvato in via definitiva il piano di governo del territorio, la VAS, la valutazione ambientale, produrrà un rapporto ambientale finale che attesterà di fatto quali sono le parti, le scelte che non incidono in modo negativo sull'ambiente e quali sono invece le parti che possono incidere in modo negativo, indicando per queste tutte le azioni, come dicevo prima, di mitigazione o di annullamento degli effetti negativi. Naturalmente la VAS deve occuparsi non solo di suolo o di paesaggio o di verde, ma deve occuparsi anche di acqua e quindi deve misurare se per esempio l'apporto idrico di acqua potabile è sufficiente attualmente e soprattutto se sarà sufficiente in futuro in base agli eventuali nuovi insediamenti che si potranno andare a prevedere. Lo stesso può valere per, sempre a livello di VAS, per lo stato delle reti del sottosuolo, cioè qui le reti fognarie, le reti di smaltimento delle acque e via dicendo. Dovrà misurare la qualità dell'aria e quindi dare tutte le indicazioni perché in caso di elementi di negatività sì, tutte le soluzioni per poter mitigare anche questo aspetto negativo. La prima fase di messa a punto del documento di piano, fase conoscitiva che poi verrà riversata all'interno dei due strumenti operativi, è dedicata alla questione sociale ed economica, cioè, essenzialmente conoscere i caratteri della popolazione, la dimensione, la provenienza, il tipo di occupazione, le dinamiche di crescita e di trasformazione dei nuclei familiari, questo per poter capire anche quali sono i bisogni che vengono espressi, il tessuto economico e produttivo. Per cui non solo le tipologie di attività, ma soprattutto lo stato attuale delle attività, i bisogni che esprimono le attività economiche, le proiezioni che hanno in atto, le potenzialità di sviluppo, dal punto di vista, sempre rimanendo nel campo sociale ed economico, degli spostamenti sul territorio, si parla di popolazione, le motivazioni di questi spostamenti, le modalità di spostamento con l'auto privata, con i mezzi pubblici, uniti ai fenomeni derivanti dalle varie dinamiche sociali, l'occupazione, la disoccupazione, l'immigrazione o l'immigrazione, i disagi sociali, ci porteranno poi a mettere a punto una serie di livelli di conoscenza che ci potranno far capire anche quali sono le dinamiche in atto al di fuori della famiglia, nel territorio del vostro comune, e quindi quanti sono obbligati oppure quanti per scelta escono quotidianamente dal territorio per andare a lavorare, quanti per andare a studiare, e al contrario quanti invece entrano e quindi non abitano all'estero ma vengono all'estero a lavorare, che nella logica del piano di lavoro del territorio sono considerati anch'essi popolazioni. Quando noi parleremo di popolazione parleremo di voi residenti, ma anche di coloro che residenti non sono, ma stanzialmente operano sul territorio diverso. Voi con loro costituite la popolazione di riferimento, anche in ordine alle modalità di messa a punto del piano dei servizi, e questa è un'ulteriore innovazione. Quando parleremo di servizi, parleremo di servizi dedicati alla popolazione che usa il territorio, residente e non residente. Ovviamente questo quadro conoscitivo di tipo sociale ed economico lo riferiremo sia a livello comunale sia a livello extracomunale. Per noi sarà importante mettere a punto un quadro conoscitivo sociale ed economico, per esempio, della Val d'Andino. Tante e tali sono le interrelazioni che esistono tra i vari comuni che compongono questo comprensorio. Dalla messa a punto di questo quadro conoscitivo deriveranno poi i quadri delle esigenze sociali ed economiche. Prima mettiamo a punto il livello dello Stato, il livello conoscitivo dello Stato attuale, poi metteremo a punto, cercheremo sempre insieme a voi, di mettere a punto una serie di mettere a posto i problemi e i bisogni e di proporre, per quanto possibile, per quanto saremo capaci di fare, delle risposte, sia in ordine ai bisogni generali e generici della popolazione, i problemi e le esigenze delle famiglie, dei giovani e degli anziani, il livello di soddisfazione da parte della popolazione in ordine ai servizi esistenti, i problemi e le esigenze della struttura economica, produttiva e occupazionale. Viviamo anche in un momento piuttosto difficile dal punto di vista economico e occupazionale, e dal punto di vista della strutturazione aziendale, imprenditoriale, e quindi affronteremo obbligatoriamente, e speriamo con proposte intelligenti, anche questo problema. Anche qui metteremo a punto, cercheremo con la collaborazione degli altri comuni confinanti di mettere a punto una serie di risposte di livello sovracomunale. E quindi la costruzione di un disegno complessivo e concertato di risposta ai bisogni. Da quel momento di poi passeremo alle questioni territoriali vere e proprie, quelle che una volta tradizionalmente facevano parte anche della costruzione dei quadri conoscitivi dei piani regolatori generali, partendo dalla costruzione di livello di conoscenze del territorio sovracomunale, partendo necessariamente da quelli che sono gli strumenti attuali sovraordinati, il piano territoriale regionale, il piano paesistico regionale, il piano territoriale di coordinamento provinciale, affrontando soprattutto problemi riferiti alle infrastrutture per la viabilità, i caratteri ambientali e paesistici, sempre di livello sovracomunale, i sistemi dei vincoli di tutela ambientale, le esigenze e le emergenze di livello sovracomunale. Qui semplificando, per esempio, quali sono le problematiche più sentite e più urgenti di tipo viabilistico che connotano il quadro complessivo territoriale e infrastrutturale della Val Gardino, è l'esempio più semplice. Da lì poi passeremo a costruire il quadro conoscitivo più proprio del territorio comunale, sempre partendo dalle questioni sovracomunali, cioè sarà fondamentale per noi mettere a punto un livello di conoscenza il più approfondito possibile delle previsioni urbanistiche di tutti i comuni confinanti con l'Etna. Questo è fondamentale per verificare o eventuali situazioni di non coerenza attuali, ma soprattutto per evitare in futuro situazioni di non coerenza fra la pianificazione di un territorio e quella del territorio confinante. Verificheremo lo stato di attuazione del piano regolatore vigente, questo anche perché viene richiesto espressamente dalla provincia nella verifica di compatibilità che dovrà fare, perché per esempio sono indicate una serie di paletti rispetto alle future, alle eventuali future occupazioni di suolo per nuove edificazioni, per esempio, in base allo stato di attuazione del piano vigente. Più il piano vigente è completato nelle sue previsioni, più è possibile prevedere ulteriori insediamenti. Qui stiamo parlando di questioni urbanistiche. Meno il piano regolatore è stato attuato, meno potrà il nuovo piano di governo del territorio, soprattutto il piano delle regole, prevedere nuovi sistemi sicuri. Sempre a livello comunale andremo a verificare l'attuale consumo di suolo, quindi la densità abitativa e quindi il livello di antropizzazione di urbanizzazione del territorio. Più sarà elevato la renta del vostro. Sempre citando il caso più disperato, a Seveso avevamo un livello di occupazione del suolo, cioè di urbanizzazione e edificazione che arrivava vicino al 90% del territorio comunale. Fate conto che su un territorio che ha un'estensione circa la metà della vostra, vivono 25.000 cittadini, per cui diciamo che non c'era più un buco. Però è importante anche in una realtà come la vostra andare a verificare il consumo di suolo perché si vedeva bene nella diapositiva di inizio, perché nel vostro caso, per esempio, considerando intangibile tutta la fascia pedemontana e montana, insomma tutta la fascia verde, quella la considereremo intangibile, per noi il territorio sul quale misureremo il consumo di suolo sarà di fatto quella più urbana, perché per noi è quella che vale come metodo di riferimento. E quindi affronteremo via via tutte le altre, come mai per questo? Le altre questioni che ci serviranno per delineare un quadro più preciso possibile della
diagnostica delle volte
per cui il sistema della mobilità e le problematiche della circolazione e soprattutto riferito soprattutto alla sicurezza della circolazione, l'evoluzione urbana per capire come si è trasformato e se si è trasformato ed evoluto bene e se c'è qualche elemento correttivo in termini di sviluppo. La conoscente delimitazione a fini di tutela dei caratteri simbolici del vostro territorio, gli edifici, i luoghi, gli ambienti, la chiesetta messa in cima alla montagna piuttosto che il vicolo che rappresenta dal punto di vista storico e della identificazione della popolazione, i vincoli sul territorio, gli usi che vengono fatti dal territorio, da quelli urbani a quelli agricoli e a quelli naturali. Il tutto poi confluirà all'interno del piano paesistico. Il documento di piano sarà corredato di un piano paesistico specifico. Perché? perché il piano territoriale regionale, insieme al piano paesistico regionale, e soprattutto il piano territoriale di coordinamento, assegnano valenza paesistica ai piani di governo del territorio comunale, a patto che siano a loro volta correlati di un piano paesistico di dettaglio. Ovviamente il vostro piano sarà correlato su un piano paesistico di dettaglio, il che permetterà alle amministrazioni comunali di poter affrontare le questioni legate alle autorizzazioni paesistiche in via diretta, senza più passare attraverso vari o esami di livello sovracomunale. E vi permetterà soprattutto di identificare quelle che sono le criticità di tipo ambientale paesistico e di avere a disposizione una serie di cui la più importante sarà quella finale, poi sostanzialmente, cioè quella dedicata agli indirizzi di tutela. Gli indirizzi di tutela, per cui i luoghi fragili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e percettivo panoramico, per esempio, saranno indicati su una serie di carte specifiche e costituiranno i limiti e i paletti e i vincoli che dovremo seguire e rispettare per mettere a punto il piano delle regole per i servizi e quindi gli eventuali nuovi sistemi segretivi. Se vi sto annoiando, se c'è bisogno di me lo dico. Comunque, molto velocemente, abbiamo quasi finito. Il documento di piano, il documento di livello strategico, detterà una serie di indirizzi, detterà di peraltro delle istruzioni per il piano delle regole e per il piano dei servizi, sostanzialmente dedicate per quanto riguarda il piano delle regole al tessuto residenziale e le politiche per la casa, al tessuto produttivo e le politiche per le attività economiche, al tessuto rurale e le politiche per la tutela paesistico ambientale. Allora, velocemente, gli indirizzi che il documento di piano darà al piano territoriale per quanto riguarda le politiche per la casa e il tessuto residenziale saranno essenzialmente, in primis, quello di consumare suolo il meno possibile e soddisfare i bisogni abitativi recuperando il più possibile ciò che già esiste. E qui stiamo parlando sia di edilizia storica sia di riconversione di edifici che già esistono e che possono essere convertiti per altri usi. È chiaro che non possiamo immaginare di andare a occupare suolo libero se prima non abbiamo affrontato completamente la questione della riqualificazione e del recupero di ciò che già esiste. Il tessuto produttivo, questo sarà un discorso che sarà affrontato in modo compiuto all'interno del documento di piano, con una serie di elementi operativi all'interno del piano delle regole, sostanzialmente partendo da una serie di assunti, che sono molto velocemente questi: difendere la produzione manifatturiera e l'imprenditorialità locale, difendere e valorizzare il commercio di vicinato, da intendere come servizio ai cittadini, più che come la bottega, perché di fatto oggi il commercio di vicinato è diventato un servizio. E deve diventare, continuare ad essere. L'individuazione e lo sviluppo di potenzialità di produzione turistica del territorio, riuscire a individuare una serie di linee di intervento che possano far sì che un territorio sia economicamente forte perché attrae turismo e attrae produzione ambientale, ci pare essere un elemento importante, anche parlando di riconversione economica. Favorire la diversificazione delle attività anche creando poli di sostegno e di servizio alle imprese. Quando si parla di poli di sostegno e di servizio alle imprese si parla solo, anche, non solo di poli di livello tecnologico, ma anche di iniziative che possono indirizzare e favorire anche le trasformazioni delle attività. E per cui fungere da supporto anche nei momenti di crisi o di necessità di adeguamento o trasformazione. E quindi conseguentemente creare delle sinergie a livello comunale, sovracomunale e intercomunale, per cui a livello provinciale e fra comuni, di livello collaborativo, affinché si possa sviluppare un sistema economico evoluto e in grado di trasformarsi anche di fronte a momenti di crisi, per cui sapendole affrontare. Vedete che queste sono questioni che prima il tradizionale piano regolatore non affrontava, non era nemmeno chiamato ad affrontare. Oggi dobbiamo affrontarle perché tutti ci siamo resi conto che sono questioni importanti e strategiche all'interno della vita di una collettività, ma anche perché affrontare per esempio una questione di tipo economico o imprenditoriale o sociale ha sempre e comunque delle ricadute anche sul territorio, anche in termini sedentivi. Infine il tessuto rurale che equivalente a presistica ambientale, che ci deve portare quindi a dare una serie di indicazioni da tradurre in azioni operative per tutelare lo sfruttamento agricolo produttivo, per cui mantenendolo sviluppato, tutelare i valori ambientali e paesistici favorendo la fruizione ecologica e turistica dei luoghi, individuare le azioni idonee alla conservazione e al riutilizzo dei nuclei sparsi e magari anche abbandonati. Insomma, interpretare l'ambiente e il paesaggio anche come motore di sviluppo economico. Gli indirizzi del documento di piano per il piano dei servizi saranno tutti dedicati, discenderanno tutti dal quadro conoscitivo che sarebbe riuscito a mettere a punto. E quindi una volta effettuata la verifica dei bisogni e analizzato il sistema della città pubblica attuale, cioè analizzato uno per uno tutte le strutture esistenti, vi sarà una spiegatura che individuerà tutte le attrezzature materiali e non materiali che agiscono, che forniscono servizio al cittadino, ne verranno di queste attrezzature misurate la consistenza, lo stato, la fruibilità, lo stato di risposta e l'adeguatezza di risposta ai bisogni e quindi verranno individuate le eventuali azioni correttive che potrebbero essere necessarie. Per poi giungere a mettere a punto un piano di intervento che sia in grado di dare le risposte ai bisogni attuali e futuri, tenendo conto che siamo ormai da circa 20 anni in fase di trasformazioni velocissime, di trasformazioni della famiglia, di trasformazioni dei bisogni delle varie categorie sociali, delle varie classi d'età sono di anno in anno in continua trasformazione, quindi noi dovremmo essere in grado di fornire all'amministrazione comunale e alle amministrazioni comunali uno strumento che sia idoneo a inseguire, cioè o meglio non a inseguire ma a precedere queste trasformazioni e quindi a precedere i bisogni. Per poi arrivare a una serie di elementi che sono anche questi innovativi rispetto ai tradizionali strumenti con cui eravamo abituati ad avere a che fare. Ve ne cito solo uno, o meglio due. Il superamento del tradizionale concetto di standard. Non c'è più lo standard, per esempio il parcheggio, il verde pubblico, la cui dimensione è commisurata a tanti metri quadri per abitante. Introdurremo il concetto di servizio che sarà misurato secondo criteri di qualità e di idoneità alla risposta. Faccio un esempio, non ci interessa di avere 60 metri quadri di verde pubblico per abitante se questi 60 metri quadri sono divisi in 1000 piccoli parchi da 200 metri quadrati sparsi per il territorio. Possono servire anche quelli, ma probabilmente può servire di più un grande spazio funzionale verde apprezzato che magari non soddisfa i vecchi standard, per cui magari la politica dimensionale non rispetta il criterio di top municipali per abitanti, ma che però svolge agevolmente la sua funzione perché è raggiungibile per esempio in 10 minuti a piedi dall'anziano, è raggiungibile in 3 minuti in bicicletta dal bambino, ma se fa attraverso percorsi sicuri, è all'interno di un sistema insediativo del quale può svolgere anche funzioni di filtro ecologico e via dicendo. E poi l'altro concetto importante, il servizio non sarà più, non avrà più una destinazione fissa, ma sarà interscambiabile, e cioè le amministrazioni comunali potranno avere la possibilità di realizzare, a seconda del bisogno, il campo, il parcheggio là dove era previsto il verde pubblico, la scuola là dove era previsto il campo sportivo, senza che ciò significhi dover andare a variare alcunché. So che una volta io cercavo anche nei piani regolatori di essere il più elastico possibile, però so di comuni che per fare la scuola materna dovevano variare i PRG e magari mandarli in regione quando provavano la regione, perché dovevano fare la scuola là dove era previsto il giardino pubblico. Questo non avverrà più. Tenete presente che il piano dei servizi sarà correlato a sua volta da una normativa di attuazione che definirà esattamente quello che vi sto dicendo. Da ultimo, il piano dei servizi dovrà contenere al suo interno un quadro di fattibilità economica. E cioè dovrà dimostrare che ogni servizio che verrà individuato, stiamo parlando o dell'adeguamento funzionale di quelli esistenti, o della realizzazione di nuovi servizi, perché stiamo parlando di opere, se ne dovrà dimostrare uno la capacità economica da parte del comune di realizzare, oppure anche da parte del privato, perché stiamo parlando di servizi sia pubblici che privati convenzionati. E inoltre il criterio della sostenibilità economica, cioè mi costa tanto perché mi fornisce questo servizio importante. Ci dovrà essere un equilibrio tra il costo, la fattibilità tecnica e il livello qualitativo del servizio che dovrà essere svolto negli anni. Da ultimo, la prima fase di conti, diciamo così, di conoscenza sarà costituita dalla raccolta, spero numerosa, di questi questionari. Lì si legge niente, però credo che lo conosciate già.
Sì.
Ecco, so che la scadenza è il 15 maggio. È chiaro che più numerosi risulteranno le risposte a questi questionari, più riusciremo a mettere a punto un sondaggio attendibile. Il questionario dedicato alle famiglie è composto sostanzialmente da due parti, una parte più anagrafica, che serve sostanzialmente a capire qual è la composizione dei nuclei familiari in termini di componenti numerici, in termini di classi di età anche, per cui capire, e questo sarà molto importante per noi, anche in termini di messa a punto dei bisogni e delle problematiche anche sociali all'interno della collettività, quante sono le famiglie con figli piccoli, quante sono le famiglie con anziani. La situazione abitativa è ugualmente importante perché ci permetterà di mettere a punto un quadro di rapporti fra il nucleo familiare e la soddisfazione della sua, del suo abitare e la manifestazione di eventuali carenze dal punto di vista funzionale e qualitativo, perché infatti la domanda che viene fatta è anche se la propria abitazione è adeguata ai suoi bisogni. Vi è poi la seconda parte che è essenzialmente riferita a cercare di misurare sotto la voce qualità della vita, il livello di soddisfazione del vivere e del frequentare l'essere. Per cui vi sono una serie di domande rispetto ai servizi, rispetto ai luoghi che vengono frequentati, magari domande che sembreranno apparentemente banali, tipo quale parte di lei è più piacevole. Mi sembra una domanda inutile, ma per noi invece sarà una domanda importante, perché ci aiuterà a capire il livello anche di percezione che ha il cittadino di Leppe delle parti del territorio che vive. Ci è capitato spesso in tanti comuni di vedere che la stragrande maggioranza delle risposte erano con riferimento alla parte più piacevole del territorio comunale, era riferita ai quartieri moderni, che vi era una totale ignoranza del centro storico. Magari c'è storici molto belli e poi scoprivamo che l'80% della popolazione diceva che del centro storico non ne fregava proprio niente. Questo perché? Però perché magari erano storici belli con edifici di pregio, ma dove non erano fatti sociali, dove non era la piazza, cioè no, dove non si era il luogo di aggregazione e di rappresentazione. Invece nel quartiere nuovo avevo il viale con l'albero e il bar e la piazzetta dove andare a chiacchierare. Io qui mi fermo. Vi ho fatto un quadro veloce sostanzialmente del lavoro che andremo ad intraprendere. E vi ripeto, dovrete abituarvi a vedere in giro stesso. Un'altra comunicazione di servizio: quando cominceremo a esaminare gli edifici e i luoghi pubblici all'interno dell'ambito di impianto storico, lo faremo per mettere a punto una serie di schede normative, edificio per edificio. Per cui in quell'occasione noi dovremo girare per il paese e fotografare gli edifici. Questo nel passato in qualche comune ci ha creato qualche problema. Spero che non ce ne creino qui, noi fotografiamo soltanto le facciate esterne, ma solo perché dovendo costruire delle schede che poi serviranno in futuro all'ufficio tecnico e al cittadino per capire su quell'edificio come si può intervenire, quanto si può intervenire. E quella scheda sarà la norma di intervento per l'edificio singolo, per cui occorre anche correlare di una serie di elementi conoscitivi. Quando cominceremo queste operazioni, ovviamente vi sarà l'avviso del comune e noi circoleremo con la carta del sindaco in tasca e mostreremo a chiunque non si fidi insomma della nostra presenza e della nostra macchinetta fotografica. Sarà comunque questa un'operazione che di fatto andrà e sarà rivolta a far sì che il cittadino possa avere degli elementi in futuro, degli elementi chiari e certi, con in ordine alle possibilità di intervento sui propri edifici. Grazie.
Io lascerei aperto il dibattito, partendo semplicemente da una considerazione che mi viene spontanea subito, soprattutto nel dire che comunque più, abbiamo avuto modo di fare alcuni incontri anche come amministrazione con alcuni servizi nell'anno scorso, per i quali c'era anche l'architetto Baggi. Questa sera partiamo con questo percorso. Tutte le volte mi sembra sempre più, a livello più difficile, pensare di costruire questo percorso, realizzare lì questo strumento, questa opera, questo documento. E penso sempre che quando l'avremo realizzato allora avremo capito quello che dovevamo fare. Probabilmente per tutti noi sarà un percorso che ci dovrà impegnare davvero tanto per approfondire tutti i temi sociali, culturali, democratici. Cioè, sono tante riflessioni che ci dobbiamo porre, tante domande anche che ci dobbiamo porre per riuscire anche a livello sovracomunale, ad esempio, che tra l'altro come dire avremo un incontro con i progettisti degli altri piani di governatore degli altri comuni limitrofi, ma proprio perché riteniamo che ovviamente la legge per arrivare si imponga che costruire i territori, soprattutto con la necessità di costruzione che già esiste, che vanno ridisegnati, quindi vanno ridisegnati tenendo conto di tutte quelle esigenze reali, ma che non semplicemente costruttive, per così dire, o degli operatori immobiliari piuttosto che dei singoli privati, che giustamente poi una domanda subito così, e poi magari è la domanda di molti, magari non si aspetta di chiedere questa sera o comunque verrà chiesto cosa devo fare per poter costruire, per ampliare, non so, il mio volume, piuttosto che costruire una casa sul territorio, sul terreno che ho, e quindi vorrei renderlo edificabile. Queste sono le domande che magari potrebbero essere fatte in termini più privati, mentre questa sera chiaramente riguarda il problema di generare la costruzione del pericolo del territorio nella sua necessità. E poi chiaramente ci saranno anche quelle situazioni che dovranno essere affrontate.
Certo, il mio intento era quello di descrivere il percorso che cominciamo a fare, ma soprattutto a far capire come vi siano delle differenze nette fra il tradizionale BRD e questo strumento, che è molto articolato e che deve approfondire tematiche che non sono più soltanto quelle urbanistiche o edilizie, e che pertanto ci obbligherà a confrontarci costantemente con la popolazione, con le sue associazioni, con l'amministrazione comunale, ma anche con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categorie e con le categorie imprenditoriali, perché i problemi che dobbiamo conoscere e le azioni che dobbiamo indicare per risolverli, dato che ci sono, affrontano tutti i livelli del governo di una collettività, non più solo quelli del solo da costruire. Poi chiaramente, come succede sempre, poi alla fine c'è il momento in cui si affronta la questione del dove vado a costruire e se posso costruire, chiaramente. Perché comunque il piano di governo del territorio in una delle sue articolazioni, nei vari aspetti, è ancora uno strumento anche di pianificazione urbanistica, oltre che di programmazione sociale, economica e culturale.